il buono, in questo senso, è prima quello che si rende conto di non esserlo, uno, e quindi si ritiene un peccatore, veramente, non per slogan, come si dice, siamo tutti peccatori, però, come a dire, siamo tutti diavoletti, diavoletti, ma il diavoletto è un povero diavolo, ormai, non è, no, siamo tutti altamente negativi, cioè, questa è la diagnosi del cuore dell'uomo, ma, c'è un ma Dio ha fatto sì che potessimo, nel momento in cui lo riconosciamo, ricevere una vita spirituale nuova, non un codice morale, non un'ulteriore regola, non delle ulteriori norme, ecco, questo è importante, ma una vita nuova, cioè quindi le leggi finalmente scritte dentro i nostri cuori, in maniera tale proprio che veramente sono dei desideri nuovi. Ecco perché l'altra volta quando facevo la mia testimonianza, per chi c'era di voi, sabato, cioè, dicevo che una delle cose che ben presto mi portò a non confessarmi più era il fatto di dire: ma perché mi devo confessare di una cosa che io in realtà non voglio cambiare, cioè che mi piace fare? Perché mi devo convincere che non mi piace il male, anche se magari poi ne pago le conseguenze, e quindi autoconvincermi e in quel momento convincermi che io voglio il bene, quando invece so dentro di me che poi quelle spinte, quei desideri saranno sempre più forti del mio autocontrollo, della mia, e quindi dovrò nuovamente, cioè, seguirli e anche con piacere. Quindi questo per me era un problema irrisolvibile, se non avessi poi scoperto che il progetto di Dio era quello proprio di dare una nuova natura con desideri nuovi. Cioè, quindi io non dovevo inventarmi dei desideri di bene che non c'erano, non dovevo, ma dovevo semplicemente scoprire e aderire a questi nuovi desideri, e questo, cioè, a queste nuove spinte, a questi impulsi, cioè, che veramente, miracolosamente, erano spinte di amore. E questo è il miracolo dell'opera di Dio in noi, cioè, quindi, e questo è veramente l'uomo buono, quindi diventa l'uomo che scopre l'opera buona che Dio ha fatto in lui. Ecco, allora nella traduzione, oggi c'è caldo. No, sto senza io. No, dicevo, l'uomo buono, quindi, la nostra esperienza diventa l'uomo che riconosce l'opera buona che Dio ha fatto in lui. Questa è una cosa importante. Proprio oggi stavo nel preparare gli studi per Rimini, riflettendo sul conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ricordate questa espressione che Gesù? E pensavo, ma mi sa che tante volte conoscere la verità non ci fa liberi, ci fa depressi, ci fa veramente, ci mette in crisi, cioè, nel senso che noi preferiremmo non conoscere la verità di certe cose, preferiremmo ignorare tante cose della nostra vita, di quello che pensano gli altri, delle cose che stanno pensando sul nostro conto. Cioè, tante volte diciamo, noi vogliamo la verità, però poi la verità ci fa male. Non so se è un'esperienza solamente mia o anche voi avete fatto questo tipo di esperienze. Dice, porca miseria, era meglio se non lo sapevo la verità. Meglio che preservavo questa immagine così piuttosto che rendermi conto. Allora, c'è una prospettiva umana, vera, non è che non è la verità, c'è una prospettiva nell'umano, nelle relazioni, cioè in cui il sapere la verità ci fa male, ci distrugge, direi. Ecco, per cui se accanto alla verità umana, cioè non mettiamo la verità di Dio, cioè come completamento, come, ecco, in Cristo verità umana, vero uomo e vero Dio diventano una stessa cosa in una maniera miracolosa grande, ma se noi non mettiamo accanto alla verità umana una verità secondo la realtà spirituale, secondo quello che Dio ha fatto, veramente le cose si mettono male, cioè perché meglio non conoscere la verità, perché non è detto che ci libererà, anzi ci creerà problemi, meglio svagarsi sempre, meglio evadere, meglio fuggire, meglio recitare, potremmo dire, ma non conoscere la verità. Mamma mia, stiamo conoscendo un po' di verità del mondo politico italiano, e c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. e credo che la verità c'è, anche se tutti abbiamo ancora questa strana capacità di scandalizzarci, cioè, perché in effetti ormai ne abbiamo viste così tante che non dovremmo più avere questa tendenza, diciamo. Però la verità di certe cose sarebbe meglio non saperla se non la potessimo vedere anche poi dalla prospettiva spirituale. Sarebbe meglio non accorgersi che un marito non vuole bene veramente la moglie, o che una moglie non vuole bene veramente un marito. Sarebbe meglio illudersi che ci sia un bellissimo rapporto. E tante volte la verità distrugge. Vi rendete conto? Non lo so se questo concetto è qualcosa che vi fa riflettere, cioè come tante volte noi siamo stati degli appassionati cultori della verità, e poi ne abbiamo prese di bastonate per questo, abbiamo veramente sofferto tanto perché la percezione, la consapevolezza è stata semplicemente di quella verità così come è limitata, com'è relativa, com'è realmente insufficiente nel campo del rapporto umano, nel campo del rapporto con se stesso, anche nel rapporto con noi stessi. Tante volte abbiamo voluto conoscere la verità su noi stessi, ma che brutta verità! Che brutta verità, meglio recitare, meglio continuare a fare finta di essere buoni, no? Invece no, la verità ci ha fatto male. E allora lì è molto importante, ecco perché vi dico, è tremendo quando si continua a insistere solamente sul versante umano, dicendo l'uomo, ma l'uomo deve, ma l'uomo può, ma perché, come a dire, lì l'uomo a un certo punto rimane frustrato, quello che è sincero non può decollare, anzi va sempre più underground, va sottoterra, perché la verità ti imprigiona, o perlomeno la verità ti fa rendere conto che sei imprigionato. Non è la verità che ti imprigiona, ma la verità ti fa male perché ti accorgi che se non esistesse veramente un'alternativa spirituale dove miracolosamente possiamo amare, miracolosamente possiamo perdonare, la verità è forse che stiamo assieme semplicemente perché abbiamo paura del giudizio che gli altri faranno se ce ne andiamo, che stiamo lì perché non vorremmo fare capire che, cioè, scopriremo delle cose pazzesche nelle motivazioni per cui ci relazioniamo e diremo: mamma mia, ma allora la vita è più brutta di quanto pensavo. Ecco perché è importante veramente non fermarsi a questa verità umana, ma bisogna fare questo salto, bisogna veramente lanciarsi e poter vedere le cose anche dalla prospettiva di quello che Dio ha operato, di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Questa è una cosa fondamentale. Perché? Perché sapete bene, cioè, che se non entriamo in questa prospettiva, ognuno di noi potrà benissimo costruirsi intanto una sua propria verità. Salve. Oggi esistono 10.000 sistemi, 10.000 modi di pensare, cioè ognuno si crea la propria verità, ognuno si crea i propri pensieri, e l'importante, dice, basta che funziona, cioè non è più discorso dire va bene, ma è una verità vera, ma è qualcosa che mi libererà, ma è qualcosa che... Il fine è solamente basta che funziona, basta che a me mi dà un equilibrio, basta che io riesco a crearmi una struttura mentale di armonia, cioè mi sta bene. E questo può funzionare però fino a un certo punto, cioè fino al punto della tua capacità di prenderti in giro. E allora ci sono delle persone che passano attraverso esperienze diverse, attraverso momenti in cui dicono: questa è la cosa più vera della mia vita, questa, quante volte avete detto, questa è una cosa vera, questa è la cosa più vera. E poi stranamente quella cosa che sembrava la più vera è diventata la più astratta, anzi tante volte quella stessa che avete maledetto. Cioè, perché nel momento in cui avete idealizzato, abbiamo voluto dare una verità assoluta, più grande, a qualcosa che non è verità, ancora di più è stata la delusione quando abbiamo scoperto che che aveva i suoi limiti, e anche se abbiamo fatto lavorare la nostra fantasia fino all'ultimo per non accorgercene, anche se abbiamo fatto salti mortali per salvare il salvabile, tante volte la verità è stato uno spettacolo molto deludente nella nostra vita. Ma è meraviglioso, ecco, e questo è il concetto che l'uomo buono, quindi l'uomo che ha scoperto il bene dell'Eterno, ottiene il suo favore. Allora lo possiamo tradurre ancora più in attinenza con quello che è il messaggio della fede. L'uomo buono ottiene quello che Dio gli ha già dato. Quindi non è più l'uomo buono, cioè merita di più. No, perché l'uomo che è buono lo è grazie solamente già alla scoperta di quello che Dio ha fatto. Quindi l'essere buono non ti pone su un gradino di superiorità, come dire, fatti più là che io sono più buono di te. Come solitamente diciamo, io sono più forte di te, io sono più intelligente, io sono più distrutto, perché poi c'è anche una competizione nel... cioè, si possono prendere vari standard, io sono più di te, quindi sono su un piano superiore, su un piano diverso. No. L'uomo buono, nel significato della grazia di Dio, è l'uomo che si accorge, l'uomo che scopre questa opera meravigliosa che è la verità di Dio dentro di noi. Quindi non la verità solamente dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, di tutto quello che è le relazioni con i nostri genitori, figure genitoriali, problemi, traumi, tutto quello ci hanno portato a essere. Quindi non è questa la sola verità di te stesso, ma la verità di te stesso è anche quello che Dio ha fatto in te. Cioè, questo è un concetto fondamentale, e questo ci permette poi di realizzare quindi il favore di quello che Dio già ci ha dato. Quindi non di dire, come l'altra volta diciamo, Dio per favore fai qualcosa, cioè come se il suo favore dovesse essere ancora conquistato, meritato a prezzo di chissà quali sacrifici. No, ma lì, quando lo scopriamo, l'unico mezzo per poi prendere il favore di Dio è la fiducia, è la fede. Non c'è un altro sistema, non c'è una competizione di intelligenza, di competizione di forza, ma c'è solamente la possibilità di credere, di avere fiducia. Anche se questo tante volte per noi è un segno di debolezza, perché di solito abbiamo imparato che essere forti significa non fidarsi di nessuno. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Solitamente si dice così. L'esperienza oltretutto avvallano questo tipo di vissuto, per cui noi viviamo con questo concetto e lo applichiamo anche con Dio. Come dire, Signore, io tutto al più sto su un piano di scambio con te. Io faccio tanto e tu mi devi tanto, ma su un piano di fiducia non sono tanto convinto, sai, tanti mi hanno promesso tante cose, però c'è ancora, io sto aspettando. Allora può essere che anche le tue promesse sono dello stesso tipo, allora di fidarmi, ecco, tante volte lo facciamo ancora più sottile. Signore, non voglio fidarmi di te, perché se poi mi fido e non cambia niente, ti faccio sfigurare, oppure magari mi devo rendere conto che è come dire, allora meglio che non neanche provo a credere, neanche ci provo, perché poi se non ci riesco cosa faccio? Allora meglio neanche provarci. No, dico, questo è un meccanismo che succede, che è evidente in noi e che ci porta spesso purtroppo sempre a dover contare solamente sui nostri mezzi, senza sapere che Dio, proprio l'uomo buono, l'uomo che ha ricevuto quest'opera buona, l'uomo che ha creduto in Cristo e che ha ricevuto una nuova realtà, è nel favore di Dio. Abbiamo concluso la scorsa volta, vi ricordate? È già nel favore di Dio, cioè ha bisogno semplicemente di diventarne consapevole, di crederci più che alla sua verità. Ecco, e questa è la grossa difficoltà, il più grosso handicap per noi è quello, dice, a quale verità crederai? Quale quadro penserai che è quello originale? Tante volte ci sono le contraffazioni, ci sono certe copie di quadri originali che sembrano migliori di quelli che l'hanno fatto in originale. Dice, ma quale credi? Quale pensi che è la versione originale? E tante volte noi, purtroppo, basati solamente sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni, su quello che ci dice la nostra testa, sulle nostre false immagini mentali, diremo il quadro vero è quello che penso io. Cioè, e quindi anche se è un quadro brutto, anche se è un quadro che non ci piace, diremo è questo, è l'unico che vede, è l'unico che... è questo l'originale. E lì tante volte è proprio l'opera di Dio trova difficoltà a esprimersi in noi, perché abbiamo troppa fiducia nel nostro male. Vedete che strano. Abbiamo troppa fiducia nelle nostre negatività. Cioè, come a dire, le consideriamo più reali di quello che è l'opera di Dio, quindi del bene che Dio ha messo in noi. Quindi prima magari ci cavalchiamo sopra, quando siamo più giovani, poi ci cadiamo da cavallo, poi ci facciamo male, ma restiamo in qualche modo legati sempre a questi vissuti, senza poter invece fare questo salto di fiducia e dire credo nel bene, nel favore che tu mi hai fatto, Signore. Non che credo nel favore, credo di essere una favorita, di essere un favorito. Non credo di essere un maledetto, credo di essere uno che porta scalogna, tante volte credo di essere veramente non so che cosa, una sanguisuga, credo
peggio una sanguisuga, che sangue e basta.
Sì, ma quello che gli succhiano sangue pure, non so. Ecco, credo di essere un opportunista, credo di essere qua, cioè là potremmo creare tante immagini più o meno esaltanti, più o meno, ma quello che è importante, cioè a questo punto, è proprio sapere che è la verità di Dio che ci rende liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora a questo punto la seconda parte del verso che vogliamo leggere, perché non vogliamo leggere solamente la parte in positivo sempre, c'è anche l'opposto del verso che abbiamo letto, ed è la seconda parte. La leggi tu? La leggi tu, Franca.
L'uomo non diventa stabile con l'impietà.
No, è lo stesso, è la seconda parte dello stesso verso.
La donna virtuosa?
No. La seconda parte dello stesso.
Il favore dell'Eterno, ma l'Eterno condanna l'uomo pieno di malizia.
Esatto. Allora, in questa ottica capiamo benissimo cosa significa che Dio condanna l'uomo pieno di malizia. Ecco, io ho insistito tanto sulla prima parte perché... fatti più avanti, avanti. Ho insistito tanto sulla prima parte perché capissimo ora più chiaramente cosa significa che Dio condanna l'uomo pieno di malizia. E allora cosa può significare in questa visione che stiamo comprendendo, che Dio condanna l'uomo pieno di malizia? Significa che condanna l'uomo cattivo? E cosa significa allora?
Quello che neanche l'ha accettato, quello che Gesù ha fatto.
Quindi, vi sembrerà pazzesco, ma Dio condanna, ed è molto più, diciamo, incavolato, se si può dire questa cosa, anche se Dio non si incavola, non per il male, ma per la malizia, cioè per quella persona che chiama bene il male. Cioè Dio è molto più pronto, perché lui ha preparato un rimedio meraviglioso per tutti quelli che riconoscono di essere malati. Gesù lo disse in un'altra maniera: io sono venuto per fare una divisione, una discriminazione, affinché quelli che sono ciechi possano vedere e quelli invece che pensano di vedere rimangano ciechi. Cioè, quindi questa è una discriminazione. Cioè, quindi, come a dire, non vi preoccupate se siete ciechi, perché io ho il collirio per voi. Non vi preoccupate, no? Perché tante volte dobbiamo fare finta di vedere, e là certi battoni che prendiamo, sì, ma io ci vedo, bam, bam. Dice, ma non è meglio che devi fare una visita all'oculista, ci sarebbe un po' meglio, no, ma io ci vedo bene, 10 decimi, bam, bam, sbattiamo tutte le parti, ma rimaniamo con la presunzione di vederci bene. Non so se vi è capitato mai. E allora a questo punto capiamo che il discorso non è tanto nel male in se stesso, ma è nella presunzione, nell'atteggiamento di vederci, di non avere problemi, e questo è l'atteggiamento. Infatti, se voi poi andate un po' a vedere tutta la situazione così come era vissuta nelle relazioni che Gesù aveva con le persone del suo tempo, lui che cos'è che aveva più, diciamo, che cos'è che lo faceva un poco riscaldare, diciamo, se così si può dire? L'ipocrisia, ve lo ricordate? È strano, era più duro con i farisei rispetto con le prostitute, e mi sembra che, insomma, è un atteggiamento un po' strano, c'erano molto più peccatrici le prostitute per certi versi, secondo, eppure, e lui stesso ebbe a dire, come diciamo l'altra volta, le prostitute vi precederanno nel regno di Dio. Mamma mia, che offesa alle persone che si sentivano giusti, buoni, a posto. Quindi comprendiamo che il problema non è tanto nel male, ma è nella presunzione che spesso noi abbiamo di poter essere buoni senza di Lui. Questo è una presunzione, perché è come se tendesse a vanificare il sacrificio di Cristo. Capitolo bene, è come se in fondo fosse un linguaggio rivolto a Dio, ma in fondo morire per me, Signore, ma chi te l'ha fatto fare? Non vedi che bravo ragazzo, magari fossero tutti come me. Ecco, quindi questo atteggiamento c'è come ritenere profano, dico questo nella massima, il sangue, lo spirito della grazia, oltraggiare lo spirito della grazia, proprio in questo senso, nel senso di, e in questo senso c'è la condanna, la seconda parte del verso, è per quelli, cioè proprio che hanno questa malizia, proprio come ipocrisia, come atteggiamento di autogiustizia. Quindi, come a dire, è come se Dio dicesse: senti, se tu vuoi essere giudicato solamente secondo le tue capacità, mi dispiace, ma già sei condannato. Se tu invece ti metti sotto la difesa del mio figliolo, avvocato difensore, capro espiatore, di più, perché un avvocato difensore difende, ma non è che paga per te, tu lo devi pagare e lo devi pagare bene. Ma se tu ti metti in Cristo, se tu credi in Lui, io ho condannato il tuo peccato in Lui, ho punito il tuo peccato in Lui, io ti posso considerare giusto, perché Gesù ha pagato per te. Ma se tu continui a presentarti come avvocato di te stesso, neanche con altri avvocati, ti fai difendere, continui a dire che tu pretendi, che meriti, mi dispiace, cioè tu resti nella condanna. Ma non perché Dio ti vuole condannare, ma non perché Dio vuole punirti, ma non perché Dio vuole accusarti, ma perché tu rifiuti la grazia, quasi quasi accollandoti il carcere, la prigione, l'ergastolo spirituale. Perché? Perché non puoi accettare che qualcuno ha pagato per te. Sarà orgoglio, sarà quello che sarà, non lo so che cos'è, ma certamente questo purtroppo ci impedisce di vivere veramente la liberazione che Dio ci ha già provveduto. Questo è un concetto molto importante da capire. Quindi a questo punto, da capirlo soprattutto per la conversione, questo è chiaro, ma uno potrebbe dire: solo per la conversione? Solo per la conversione è importante capirlo, Cristiano? No. E perché? Beh, così come abbiamo visto che l'uomo buono è l'uomo che riconosce l'opera buona di Cristo in lui e riconosce che il bene che lui ha è un miracolo, perché conosce bene quali sono i limiti dell'umano, si è reso conto benissimo di dove arriva il suo altruismo, vuol dire non arriva molto lontano, e quindi veramente accetta, accoglie l'opera di Dio come qualche cosa di bello. Sapete, è come quando uno si sente povero e accoglie un principe. Ma se ti senti principe, cioè entri in competizione con gli altri principi, e che quando noi ci sentiamo poveri, beati poveri di spirito, perché di essi è il regno di Dio. Perché? Proprio per questo fatto di accorgersi della regalità, della grandezza, del valore di quello che Dio ci ha dato. Ecco, non solo di quello che Dio è, di quello che Dio ci ha dato. Questo ci porta a valorizzare molto di più quello che Dio ci ha dato. Ma pensate a una persona invece che si sente chissà che, si sente grande e quindi considera ricchezze quelle che sono spazzature, e uno gli fa veramente un dono vero, non lo stimerà. Anche a livello umano è così, pensateci un attimo. A volte noi diamo qualche cosa agli altri, ma fino a che gli altri, o noi stessi, o gli altri danno qualcosa a noi, fino a che non c'è una chiarezza del valore delle cose, tante volte noi andiamo orgogliosi della nostra spazzatura, e quando gli altri ci danno qualcosa che vale, diciamo: ma che mi stai dando? Quando invece comprendiamo che quello che abbiamo esaltato in fondo forse è spazzatura, allora siamo più capaci di cogliere il bene che ci viene dagli altri. E allora diciamo: ah, mia moglie veramente mi voleva comunicare qualcosa di vero, mio marito veramente, mio padre, mia madre, mio nonno, eccetera eccetera. In quel momento è come se capissimo l'importanza di certi atti di amore che fino a quel momento è come se non avessimo valutato, così presi come eravamo dalle nostre concezioni, dalle nostre idee. E così lo stesso, proprio in quel momento capiamo l'amore di Dio, che prima eravamo così presi dal nostro sistema di valori da non riconoscere, da non capire, tutt'al più da meritare. Ecco, se c'è un Dio sicuramente mi deve trattare bene perché io sono bravo. Dio condanna la malizia, Dio condanna le maschere. Ecco perché è importante riconoscere veramente chi siamo e ricevere il bene di Dio. E dopo che l'abbiamo ricevuto, cosa dobbiamo fare? Certamente chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Giustificati per fede abbiamo pace. Ora non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Queste certezze della parola di Dio sono chiare. Cioè, quindi, evidentemente, Dio, nella vostra situazione, di persone che avete ricevuto Cristo, non condanna più voi. Però può ancora, chiaramente, essere bloccato nella sua opera dai nostri atteggiamenti di malizia. Cioè, non c'è più una natura maliziosa, non c'è più una natura di peccato, perché abbiamo ricevuto una nuova natura, ma tante volte nella nostra mente continuiamo a volere recitare, cioè pur avendo ricevuto queste ricchezze, vogliamo continuare a bleffare col Signore, e allora tante volte c'è... è come se volessimo prendere in giro pure lui, ma lui lo sa come siamo, cioè, e lui non sta puntandoci il dito, lui non sta dicendo: guarda che cosa hai combinato, ma sta dicendo: io sono venuto nella tua vita per darti una mano. Ecco, quindi l'atteggiamento malizioso, l'atteggiamento strano, ipocrita, potrebbe essere quello invece di non capire l'amore di Dio. Può sembrare strano, dice: ma come, un atteggiamento ipocrita non capisce l'amore di Dio? Sì, potrebbe essere quello di stabilire un rapporto formale con Dio, cioè dopo che l'abbiamo incontrato dice: vabbè, ormai ci siamo conosciuti, quindi ora possiamo passare a rapporti più formali, come a dire: l'importante era conoscersi, incontrarsi. Cioè, come tante volte si fa tra marito e moglie, cioè, l'importante è essersi amati un fidanzamento, e poi se alla fine abbiamo rapporti formali non ha importanza. No, l'importante non è solamente incontrare Dio, questo è fondamentale, e grazie a Dio so che la maggioranza di voi, se non tutti, lo avete fatto questa esperienza di incontro. L'importante è poi veramente gettare giù le maschere. Dio non deve gettare giù le maschere, lui non ha bisogno, lui è stabile nella marcia, lui è costante, ma le maschere le dobbiamo gettare poi noi. Dice: ma come, non le abbiamo gettate? Sì, le abbiamo gettate all'inizio per accettare l'amore di Dio, per capire che eravamo peccatori e finalmente capire la grazia di Dio. Ma questa comprensione non mi pare che, cioè, inizialmente certamente ci fa ricevere questa ricchezza, ma poi è come se abbiamo difficoltà a comprenderlo, quindi poi ce le rimettiamo le maschere. Abbiamo fatto spesso l'esempio di dire: ora che sono cristiano devo essere buono. Come dire, una zero e palla al centro. Cioè, ricominciamo da capo. Il Signore dice: ma come, ci ho fatto capire tanto che non, che hai bisogno di scoprirla questo essere buono, non puoi portarla avanti tu. Cioè, perché sennò sarebbe come quello che ha ricevuto un tesoro, però se lo mette dentro e poi dice: ora che ho ricevuto un tesoro lo posso spendere, però in pratica non lo usa, non lo spende, non lo utilizza, allora che cosa spende? Niente, le sue miserie. E Dio ti sta dicendo invece: ora che hai ricevuto me, comincia a imparare come spendere questo tesoro. Quindi a questo punto non c'è più condanna per chi è in Cristo Gesù, ma certamente ci sono degli atteggiamenti che tante volte noi sviluppiamo che ci impediscono di vivere veramente nella libertà gloriosa. Ci siamo liberi, ma ci impediscono di vivere la libertà gloriosa dei figli di Dio. Infatti, cioè, tante volte noi o ce la creiamo noi la condanna, quindi, cioè, e quindi questo è pure un atteggiamento sbagliato, ecco, perché diciamo l'altra volta che non è sufficiente condannarsi per cambiare. Uno potrebbe dire: sono malvagio, sono qua, sono là, ho sbagliato tutto, cioè, e continuare a piangere sempre su questo danno psicologico, mentale, senza invece capire che c'è una prosecuzione, c'è un'alternativa. Quindi, in qualche modo, non perdonarci per i nostri errori e quindi ricadere sotto in quell'atteggiamento che dicevamo poco fa, cioè io ora devo espiare, io mi devo giustificare, io no. Oggi parlavo con qualcuno, cioè, che aveva questa immagine molto radicata di un Dio che punisce, era una ragazza, Dio che punisce, fin dall'infanzia. E quindi nel momento in cui c'erano degli errori della sua vita, lei pensava: ecco, ora non posso vivere una situazione armonica perché ancora forse sto pagando la punizione di Dio. Ho detto: ehi, ma che fa, scherziamo? Dio è dalla parte di colui che veramente vuole risanare. Dio è dalla parte di colui che quando tu vai a intrappolarti e ti rompe la gamba, non ti rompe pure l'altra, perché dici: ecco, ce n'è rotta uno, ti rompo pure l'altra. No, ma dalla parte di chi veramente ti vuole accogliere, consolare, proprio dare una spinta nuova perché tu riprenda il coraggio di camminare. Perché quando uno se le rompe le gambe, poi acquista pure paura a camminare. E quando uno se li rompe i sentimenti, acquista paura ad amare. Quando uno si... eccetera eccetera. Quindi Dio non è tra quelli che ci colpevolizzano ancora di più e che ci dicono: ah, guarda, tu ora paghi le conseguenze. No, ma è tra quelli che sta cercando di manifestarci ancora più il suo amore, la sua rassicurazione, proprio perché il trauma, l'errore non diventi un segno indelebile nella nostra vita, ma sia guarito. Noi tante volte invece abbiamo una grande capacità di riferire le persone sempre con gli stessi sistemi, riportando fuori i traumi di anni prima, cioè, ma Dio non fa così con noi, se no ci avrebbe già distrutto. E meno male, cioè, noi lo usiamo questo sistema di ricordare, di sottolineare le ferite che gli altri ci hanno fatto, non quelle che noi abbiamo fatto agli altri. Queste è bene dimenticarle subito. Cioè, ma Dio non fa così, non sottolinea tutti gli errori che abbiamo fatto, non li mette in evidenza, perché sa che appena lui ci dovesse proiettare questa immagine, ci proietterebbe un'immagine ancora di più di fallimento, di paura di sbagliare, oppure di incoscienza e di ribellione, perché a questa proiezione negativa si risponde sempre così. Cioè, alla mamma iperprotettiva, in genere, quasi c'è qualche mamma iperprotettiva, che dice: figlio mio, non mettete fare qua, non fare qua, non fare là, non mettete qua, mettiti la maglia, vai, stai, respira tre volte ogni minuto, fai così, fai quell'altro. Cioè, o si reagisce diventando proprio estremamente imbranati, proprio, mamma mia, cioè uno si guarda intorno e dice: mamma! Oppure si reagisce proprio distruggendo questa figura, cioè, perché chiaramente bisogna ribellarsi, come a dire: non si può accettare una realtà così immediata dalla paura, e quindi all'opposto si diventa, come a dire, si va in contropiede e si diventa molto aggressivi e molto spavaldi, cioè. Questo è ovvio, Quindi se noi dovessimo essere cambiati in questa maniera, diventeremmo così. E infatti, tante volte noi troviamo, proprio nel campo cristiano, questi due estremi. Le persone estremamente, oh mamma mia, forse l'ho guardato un poco male, oh, forse il mio sguardo era così, ah, là è scritto non guardo, se guarderai una donna, ah, forse ho guardato, devo camminare così, non posso guardare nessuna donna, cioè con questa specie di paura estrema, che poi alla fine certamente non porta a mettersi le bende negli occhi, per questo non è possibile, ma porta tante volte a chiudersi in un mondo proprio, che è altrettanto distruttivo, cioè in un circuito chiuso dove c'è veramente tutto è programmato, no! Oppure troveremo le altre persone proprio estremamente menefreghistiche, cioè che reagiscono alla stessa proiezione di paura, di condanna, con l'atteggiamento di ma chi se ne frega, ma va qua là, si aspettano a me, ma qua là. Cioè che sono tutti e due atteggiamenti che non portano veramente a una armonia interiore, no? Non ti soddisfano veramente, ma questi sono due atteggiamenti che troveremo. O le persone iper colpevolizzantesi, che parola difficile, con una coscienza persecutoria, o le persone ipergiustificantesi, a cui tutto è dovuto, tutto è normale, tutti devono essere ai miei piedi. Sono due atteggiamenti opposti che nascono proprio dal tentativo di sfuggire alla condanna, ma Dio, ripeto, non ci tratta in questa maniera. Ci avviamo verso la conclusione, quindi rileggendo e imprimendo, proprio lasciando che Dio ce lo scriva dentro questo verso, possiamo dire che l'uomo che scopre questa grazia, questo bene che Dio ha già compiuto, tutto è compiuto, disse Gesù, l'uomo che scopre una verità che non è solamente la sua verità, la verità delle sue esperienze, la verità dei suoi fallimenti, la verità dei suoi ragionamenti, ma che arriva a Cristo, conosce la verità e la verità lo rende libero, prima nello spirito, e lì c'è una libertà meravigliosa che già possiamo respirare. Lì, se vuoi andare a prendere un po' di aria pulita, penso che qua a Palermo non ci sono dei posti, non so se anche a Monte Pellegrino, perché ormai gli effluvi di... Se vuoi prendere un po' di aria pulita nel regno di Dio dentro di te, in questo regno che Gesù è venuto a portare nel cuore di quelli che hanno accettato di avere il caos, e quindi hanno detto sì Signore, io ti do il caos, tu mi dai il regno, c'è uno scambio alla pari. Va là, vai a respirare un'aria pulita, là vai a respirare un'aria buona, ecco. E poi ancora dice, ma questa è la verità? Sì, questa è la verità iniziale, ma non è che dopo che hai creduto a questa verità, hai conosciuto questa verità, sei stato liberato, non continua, il processo continua. Perché? Perché conoscere la verità nel senso biblico significa diventare una stessa cosa con la verità. Quindi la prima fase è forse riceverla, poi è identificarsi, sviluppare una identità, e allora lì diventi piano piano una stessa cosa con la pace che c'è in te. Miracolo, la tua personalità comincia a rivoluzionarsi, diventi un uomo di pace. Cioè, ma come? Io che mi scegliavo con tutti, che non sopportavo niente. Certo, perché non perché ti stai facendo venire l'ulcera reprimendoti, ma perché ti stai identificando per fede con la pace caratteristica di questa nuova identità che Dio ti ha dato. Dio ti sta dicendo, ci credi che sei un uomo di pace? Ma dice, veramente io con oggi ho litigato almeno 10 volte. Tu ci credi che sei, ti ho fatto un uomo di pace? Dio ci proietta questa immagine, lo Spirito Santo ci proietta, la parola di Dio ci proietta questa immagine. Se noi cominciamo a credere, miracolosamente questa pace comincia a esprimersi attraverso la nostra personalità. Allora vediamo dei miracoli viventi, miracoli di pace, di gioia, di gratificazione pur non avendo chissà che, mentre prima un sacco di cose e sempre insoddisfatti. Miracoli c'è perché? Perché stiamo scoprendo il favore di Dio, cioè come dire, Dio non ci ha trattato male, riconosciamo. E quando pensiamo che Dio ci ha trattato male, o che Dio non è molto cosciente, perché se noi fossimo stati al suo posto avremmo usato una tattica diversa, una strategia diversa, avremmo usato dei metodi diversi, è perché ancora non siamo penetrati nella consapevolezza della sua grazia e del suo amore. È questo che ci induce a fare dei commenti. Che facciamo? Riteniamo che di farli tutti, cioè, almeno io li facevo, cioè, ora li faccio di meno perché mi rendo sempre più conto, man mano, cioè, signore, ma è incredibile, ma a te il cervello ti funziona un po' più del mio. Cioè, come a dire, ma sei forte, c'hai un'armonia nelle tue cose, ma prima quando rimanevo solamente a livello umano, ma signore, ma hai creato solo il caos. Non potevo entrare nella dimensione della sua grazia, delle sue eredità, e mi portavo le mie eredità, quelle che gli altri mi avevano dato insieme alle mie, e lì veramente il quadro non era molto esaltante tante volte. Cioè, Signore, l'uomo buono, quindi l'uomo che ha scoperto l'eredità di Dio, ne può prendere il beneficio. Ecco, traduzione finale. L'uomo che ha scoperto, ha ricevuto, ha scoperto, sta scoprendo l'eredità che un padre di amore gli ha riservato, ne prende possesso, e prendendone possesso ne gode, ne beneficia in tutti gli aspetti della propria personalità, per dire che poi trova la perla di grande valore, per cui capisce che tutte le altre cose rispetto a questa realtà sono molto inferiori, e allora comincia a investire di più su questa realtà. Mentre, concludendo, l'uomo che ha malizia è sotto la condanna di Dio, possiamo dirlo in una maniera diversa, l'ipocrita. E quando dico ipocrita non sto parlando di quando noi facciamo normalmente ipocriti perché non possiamo dire la verità, cioè non colpevolizzatevi, quando vi telefona qualcuno e dice, ah sai, vengo a trovarti, oh che bello, tu dici, porca miseria, proprio oggi che avevo deciso di non vedere nessuno. Oppure altre situazioni del genere in cui devi fare buon viso al cattivo gioco, non stiamo parlando di questa ipocrisia, ma stiamo parlando di un atteggiamento molto più sottile, più profondo, che ti fa bleffare davanti a Dio, cioè, il che veramente è proprio darsi la zappa sui piedi, perché lui ha preparato una soluzione per i nostri mali. Non abbiamo bisogno di fare finta di non avere malattie, perché lui veramente ha preparato un'alternativa. Non dobbiamo fare come quando dice no, non glielo dire che sta male, perché se no, Dio veramente, il suo amore è così grande, se solo lo potessimo capire, ci alziamo in piedi questa sera, il suo amore è così grande che appena noi lo cominciamo a scoprire, non solo veramente ci guarisce spiritualmente, ma ci guarisce mentalmente e ci guarisce fisicamente. Non è a caso che lì dove veramente la grazia di Dio, lo Spirito Santo, cominciano ad essere accolti, si moltiplicano anche i miracoli di guarigione fisica. Non è a caso. Mentre nei periodi di oscurantismo, Medioevo e altri, cioè proprio queste cose scomparivano, c'era solamente la magia nera che sembrava più forte della realtà dello spirito. Lì dove veramente c'è un'apertura allo Spirito Santo, il miracolo, il soprannaturale entra nel nostro spirito, entra nella nostra mente, ma entra anche nei nostri corpi, e veramente assistiamo a miracolose guarigioni. Anzi, vi chiedo di pregare che là a Rimini veramente possiamo vedere ancora tante guarigioni anche nel mondo fisico, perché Dio ci ama così tanto che la sua grazia si estende anche ai nostri corpi, anche se ce ne ha preparato uno nuovo, uno bello che non si guasta più, uno eterno, un corpo spirituale come quello di Gesù. Ma lui lo sa che tante volte la malattia ci handicappa, soprattutto quando vogliamo seguire lui. Allora diventa, quando dice, Signore, è tuo interesse farmi stare bene, io ho una missione da svolgere, io non sto a vivere aspettando solamente che finisce il tempo e vado a finire una bara, io sono un tuo figliuolo, io voglio vivere veramente nella luce, e allora è interesse tuo farmi stare bene, non voglio vivere per mangiare, ma voglio vivere per gioire nella tua presenza, per vivere nell'amore, nella pace, e per essere un messaggero di questo. Allora, Signore, è tuo interesse farmi stare bene. E vediamo anche la guarigione fisica. Quindi questa sera mettiamoci un po' davanti al Signore, così qualche minuto di preghiera, e riflettiamo, cioè, se abbiamo delle maschere, possiamo lasciarle. Signore, sono così, ma grazie, perché l'originale non è quella che è la mia verità, ma è la tua verità dentro di me. Conosco, voglio conoscere, voglio identificarmi con quello che tu hai fatto in me questa sera, non con le mie sensazioni, con i miei pensieri, ma voglio credere nella tua opera. Non è stato vano il tuo sacrificio, mi hai arricchito di ogni benedizione spirituale e io voglio crederlo questa sera per averne un beneficio spirituale, mentale e fisico. Preghiamo.